Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che è immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria,
Ave
Ave.
Maria, facciamo gli auguri a tutte coloro che portano il nome di Chiara, perché si mantengano chiare e se per caso non fossero più chiare, chiedono il dono della penitenza per essere purificate e ritornare ad essere chiare. Allora, intanto facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio,
Mio
io
Dio, io
credo,
credo,
adoro,
adoro, spero.
spero e ti
E ti
amo,
amo
e ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per
per
tutti quelli
tutti
che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano, non
non
sperano
sperano e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo e Spirito
Figlio e Spirito
Santo,
Santo,
io ti
io ti
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e ti
e ti
offro
offro
il
il preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima
anima
e
e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo.
Cristo,
Presente
presente nel
in
tabernacolo
tutti i
della nostra
tabernacoli
parrocchia, in tutti i tabernacoli del
del
mondo,
mondo,
in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui
è
egli si è
offeso
offeso e
e
per
per
i
i
meriti
meriti
infiniti
infiniti del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
corpo
cuore
e
e
del
del cuore
cuore
immacolato di Maria, ti
immacolato di Maria, ti
domando la
domando la dono
conversione
del mio
sua e di
ritorno.
tutti i poveri peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti
Mio, io
credo
credo che tu
presente
sei presente nel
nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare del tabernacolo della nostra parrocchia. Vero, ti amo con tutto il cuore e ti
Ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia,
mia,
poiché ora non
poiché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Vieni
Vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente
povero cuore.
nel mio povero cuore.
Come è già venuto, io ti
Sempre
abbraccio e ti
infatti ti
ringrazio e
ringrazio per
tutto
tutto,
mi
mi
unisco a
unisco a
te.
te.
Oh mio
Non
Signore, che non
permettere,
abbia
Gesù
mai a
mio, che abbia
separarmi da
mai a
te.
separarmi da te con il peccato.
Bene, allora Anna, abbiamo detto che oggi è Santa Chiara, per cui per tutti i francescani è grande festa Santa Chiara. Ecco che è interessante perché l'immagine. Praticamente San Francesco è l'immagine di Gesù Cristo stampato, ovvero stigmatizzato, però diciamo che Santa Chiara rappresenta in qualche modo la Madonna, no? Ecco, la Madonna era immacolata, vero? Ma Santa Chiara diciamo che era chiara, era pura, chiara come l'acqua della sorgente e non si parlerebbe mai abbastanza dei santi, anzi, bisogna parlare tanto dei santi perché i santi sono pagine di Vangelo vissuto. Io ricordo sempre, Anna, un episodio raccontato riguardo appunto a Santa Chiara e me lo ricordo, magari lo leggo perché diciamo è di grande insegnamento. Riguarda diciamo quell'episodio in cui Santa Chiara e le suore aspettavano San Francesco perché gli facesse una meditazione. Ecco, pertanto tutti noi abbiamo la grazia, ecco, di ascoltare le meditazioni della Radio Buon Consiglio, ma diciamo che le suore, ecco, diciamo che pendevano dalle labbra di San Francesco perché era il loro maestro, insomma, il loro ispiratore. Allora, vi leggo questo episodio che è molto, molto bello. Allora, Chiara insisteva perché Francesco visitasse più spesso le povere donne di San Damiano. Il suo convento era la roccia fortificata della umiltà, della povertà e della castità. I tre voti francescani in San Damiano venivano rispettati nella maniera più assoluta e costante. La fedeltà di Chiara a Francesco consisteva nell'osservanza perfetta, volontaria e lieta di quei tre voti, che le povere donne così, ecco, si facevano chiamare, ecco, le povere donne, osservavano con estrema delicatezza. Francesco lo sapeva, conosceva l'integrità della sua colomba argentata. Chiara era la più riuscita immagine del suo ideale evangelico. Non ci poteva essere che una donna capace di sacrifici estremi e di totali dedizioni. E quella donna era Chiara. Dal momento che la figlia di Ortolana era la mamma di Chiara, aveva scavalcato la soglia della propria casa, nessuna incertezza e nessun pentimento l'aveva sfiorata. Procedeva sicura e spedita sulla via della perfezione che Francesco gli aveva appena accennato. Francesco era sicuro e contento di lei, ma Chiara avrebbe voluto essere ancora guidata e istruita da lui. Chiedeva insistentemente consigli, desiderava assistenza spirituale. La mancanza del pane non la sgomentava e del vino faceva meno. L'orciolo dell'olio che Fra Bentivenga ritirava di sul muro si riempiva sempre, o per la misericordia dei benefattori o per la carità del Signore. Gli metteva questo orciolo sul muro quando era vuoto e poi o passava Fra Bentivenga a ritirarlo per riempirlo d'olio, oppure, dice, miracolosamente si riempiva. Sentiva però bisogno di una parola, soffriva la penuria di un'assidua assistenza spirituale. Vedete che interessante, cioè l'assistenza spirituale, ma sete di assistenza spirituale. E così dobbiamo fare anche noi, altrimenti se vogliamo vivere come i selvatici, senza sapere quel che è dritto e quel che è storto, sapete cosa combiniamo? Un sacco di guai. Per noi e anche quelli che ci guardano. Allora, Francesco invece pareva che volesse sempre più lasciarla sola, con la sua penitenza e con la sua preghiera, affidata completamente alle mani di Dio. Chiara aveva rotto gli ormeggi del mondo, poteva navigare sicura nell'immenso e tranquillo seno della provvidenza divina. Non solo cessò di visitare la sua prediletta, ma disse ai frati di diradare la loro assistenza spirituale alle donne di San Damiano, per cui ritirava, e con questa assistenza voleva che fossero povere anche in questo. Non solo cessò di visitare la sua prediletta, ma appunto Fra Bentivenga si affacciava ancora al muro del convento, ma per chiedere soltanto di che cosa avessero bisogno le povere donne per la loro vita materiale. Ortolana era pronta a porgergli la sporta del pane e l'orciolo dell'olio, ma Chiara un giorno dispose di non voler più nulla dalle mani dei cercatori. Se possiamo privarci del pane spirituale, disse con fermezza, ma senza risentimento, possiamo fare a meno anche di quello corporale. Pensa un po', oggi quanta gente morirebbe di fame, ecco, se cercasse l'assistenza spirituale. Allora dice, finché non la trovo non mangio fisicamente. Allora, possiamo fare a meno anche di quella corporale. La rocca fortificata della sovrana povertà ritirò così ogni ponte, levatoio col mondo. Francesco capì il significato di quelle parole. Chiara e le sue compagne attendevano da lui una lezione di vita spirituale. Volevano udire dalle sue labbra uno di quei discorsi che incendiavano le anime. Forse speravano che si rinnovasse tra gli olivi di San Damiano il prodigio dell'incendio mistico del bosco. Prese dunque il sentiero che da Santa Maria degli Angeli saliva a San Damiano. Bussò al convento. La notizia che il padre finalmente si era commosso e giungeva fra loro corse per tutto il convento. Le povere donne si raccolsero ansiose attorno a lui. Francesco, muto, assente, pareva che meditasse. Chiara fece cenno alle compagne di sedersi in ascolto. Tra poco, dalla voce del padre, sarebbero uscite le parole che passavano le midolla delle ossa. Francesco non aveva doti di oratore. La sua lingua, specialmente all'inizio del dire, pareva legata. Poi si infervorava, saltava sui piedi nudi, come se la terra scottasse. Le sue parole erano abbreviate e sofferte. Soltanto quando pronunciava il nome di Gesù, la sua voce diventava straordinariamente dolce. Si passava la lingua sulle labbra come se quel nome avesse il sapore di miele. Chiara, nel silenzio di San Damiano, attendeva che le parole di Francesco scaturissero a un tratto con incontenibile irruenza. Invece Francesco taceva assorto. Pareva che attendesse l'ispirazione dall'alto, e l'ispirazione venne. Quasi scuotendosi dalla meditazione, chiese che gli venisse portata della cenere. Ne fece un cerchio attorno a sé, sul pavimento, se ne cosparse il capo, poi con voce dolente intonò il Miserere. Pietà di me, Signore, secondo la tua grande bontà e secondo la tua misericordia cancella il mio peccato. Lavami abbondantemente delle mie iniquità, dal mio peccato mondami. Terminato il salmo del pentimento e della penitenza, Francesco uscì rapidamente dal cerchio della cenere e dal convento. E questa me la ricordo, sai, perché non so quante volte l'ho letta. Allora, praticamente, dopo non è mica che sia finita lì. Allora, praticamente tutti capirono che Francesco, cioè, non aprì bocca, ecco, soltanto si umiliò davanti a Dio. E dice: io sono un povero peccatore, cioè imparate da me, ecco, imparate da me a umiliarvi davanti a Dio. E questo è meraviglioso, questo insegnamento, perché bisognerebbe che tanti cristiani lo facessero. Invece cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, invece che cantare il Miserere, impariamo da San Francesco. Ma dovete sapere che poi, questo insegnamento qual era? Cara la mia figliolina Chiara, tu devi rivolgerti a Dio. Da Lui otterrai ogni bene. Contempla il crocifisso, e difatti lei era una grande contemplatrice del crocifisso. E così da Gesù imparò ad essere imitazione di Cristo. E poi che cosa avvenne nel tempo? Che addirittura San Francesco in qualche occasione chiese lui consiglio a Chiara. Pensate un po'. Per cui gli ha detto praticamente la messa in acqua, dice adesso devi imparare a nuotare e confidare nel Signore, diventerai una campionessa di nuoto in questo mare di guai, vero? Ecco, ma che questo insegnamento vale anche per tutti noi. Vedete, noi praticamente oggigiorno non si fa fatica a trovare una buona guida spirituale, perché se tu vai a farti guidare da un cieco, finisci nel fosso insieme al cieco. Se colui che ti deve guidare non ha neanche la patente di guida, immaginarsi se c'è già aver coraggio a salire in macchina con questa persona. Allora, diciamo, per insegnare agli altri la vita spirituale, tu devi avere esperienza di vita spirituale, per cui colui che è pratico di queste cose le può insegnare anche agli altri. Ecco, una guida, diciamo, alpina non può essere il bagnino di Rimini che la mattina si presenta ai piedi di una montagna e dice: io sono la guida alpina. Dice: ma tu non sai neanche come metterti le scarpe da roccia, non sai neanche come si piantano i chiodi nella roccia, cosa vuoi fare? Tu sarai bravo a nuotare a Rimini, ma mica a fare queste cose, no? Ecco, allora, vedete, dobbiamo pregare di avere buone guide, ma le buone guide sono persone che vivono Cristo. Per me vivere Cristo, e quando uno vive Cristo può insegnare ed aiutare anche gli altri, ma se no, che cosa parla? Parlerà tanto, sapete perché parlerà tanto? Perché chi parla molto ha poco da dire, e invece chi parla poco ha molto da dire. Avete visto San Francesco, solo ha usato, cioè si è servito della parola di Dio, dice: cosa volete sapere da me? Miserere me domine, ecco, per cui volete imparare qualcosa da me? Bene, io ho imparato da nostro Signore, e la sua parola è lampada ai miei passi. E così ha pronunciato la parola di Dio, il miserere. Bene, Anna, dopo questa introduzione, vero?
Sì.
Alla festa di Santa Chiara, noi dovremmo anche andare avanti con le cose nostre. Mm-hmm. E vedo che la lettura praticamente è un cantico, un invito alla gratitudine, a non, sì, dimenticarsi dei benefici: benedetti cristiani, benedetti cristiani, benedetti cristiani. Ma di che cosa vi ricordate? A cosa pensiamo noi? Abbiamo la testa occupata in cose che non contano. Ogni attimo della mia vita devo dire: Signore, tu sia benedetto, tu sia ringraziato in ogni momento, hai fatto tutto per me e io non faccio niente per te. Signore, donami, manda il tuo Santo Spirito e fammi il dono della vergogna. Non l'ho mai sentito da nessuno, il dono della vergogna. Tu l'hai mai sentito qualcuno che chiede il dono della vergogna? Ma no, tutti quanti vogliono avere il dono delle profezie, il dono delle guarigioni, delle lingue, ma fatemi un piacere. Il dono più grande è quello di sentirsi quello che si è vero. E poi il Signore può anche fare, può anche, diciamo, usare se vuole, ma diciamo, se lo ritiene conveniente, ma noi dobbiamo continuare: Signore, fa che io non si allontani mai da me il dono della vergogna, della compunzione sarebbe, no? Ma diciamo, per servirci in termini, sì, no, diciamo proprio volgari, no? Diciamo, sì, il dono della vergogna. Come? Tu che hai gridato a morte Gesù Cristo, ti presenti come se tu fossi un cherubino, ma il mio peccato mi sta sempre dinanzi, per cui stai umile e fai come San Francesco: miserere me domine, miserere me domine. Bene, Anna, allora
eccoci
a te.
Allora, Mosè invita Israele a considerare l'amore di predilezione di Dio, che l'ha scelto tra tutti i popoli della terra, e i prodigi compiuti dal Signore in suo favore, liberandolo dalla schiavitù egiziana e vincendo le altre nazioni perché potesse prendere possesso della terra promessa. Il Signore chiede allora al popolo eletto, come pure a noi oggi, l'osservanza fedele dei suoi comandamenti, fonte di grazie su questa terra e pegno certo di vita eterna. Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O hai mai tentato un Dio, o ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo ad un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e non ve n'è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso come oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Non ve n'è un altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre.
Beh, ci vuole anche coraggio, vero Anna? Cioè, penso, dopo questa lettura, a parte che non è l'unica, ecco, non avrei altro Dio fuori che me, ci vuole il coraggio di dire che tutte le religioni sono buone, no?
Bravo.
Ci vuole proprio coraggio, ma però vedo che anche coloro che hanno il coraggio di combinare guai, diciamo, ne hanno tanto di coraggio. Comunque, ecco, l'inno alla gratitudine, ecco, fa tutto questo elenco, Mosè, cioè guarda cosa ha fatto Dio per noi. Innanzitutto dobbiamo partire dal fatto che noi potremmo anche non esserci, cioè Dio, siccome ci ha pensati da sempre, dall'eternità, e la creazione dell'uomo è un atto d'amore di Dio, cioè io voglio che tu sia una mia creatura, voglio che tu mi consideri tuo padre, papà, Abba, padre. Ho preparato per te cose meravigliose come le ho preparate per gli angeli, però bisognava superare la prova dell'amore, per cui gli angeli, alcuni l'hanno superata, altri invece non l'hanno superata. Adesso tocca a voi. E allora anche tutto questo passaggio, i 40 anni, vero, passati nel deserto, le prove della vita, quante prove, quante sofferenze, interiori, esteriori, praticamente è un lavacro, è una purificazione. E tu devi mostrare di essere fedele al Signore fino all'ultimo respiro. Ma chiedi questo dono, ti prego, chiedi il dono della perseverante fedeltà. Troppi sono coloro che abbandonano Cristo per seguire altre storie incredibili. No, incredibili perché non sono credibili, ecco, ma qualcuno ci crede. Allora, tutto questo elenco, e dice, non avrei altro Dio fuori che me, ma pensa un po', cioè mi ha creato. Ma poi, vedendo il pericolo di queste povere creature, ecco, di dannarsi tutte quante, perché Sant'Agostino, che aveva l'intelligenza illuminata di Sant'Agostino, dice: se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Ora, il pensarmi dannato tra le fiamme dell'inferno e sapere che Dio ha avuto misericordia di me e ha mandato suo figlio a morire e dare la sua vita a me. Praticamente lui muore per dare la sua vita a me. Ma io che cosa aspetto ancora a decidermi per fare un atto d'amore solenne, definitivo, e guardare le cose di lassù, cercare le cose di lassù, vivere per colui che mi ha dato la vita, ma cosa sto a fare sulla faccia della terra? A fare l'ingrato, l'indifferente, addirittura offendere colui che ha fatto tutto questo per me, ma ti rendi conto? E allora diciamo che Mosè fa questo bel elenco, che poi lui è ispirato, no? Per cui dice di al mio popolo tutte queste cose. Ecco, qui ti darò una terra, ma la terra, sapete, è la terra comunque ci stai poco su questa terra, no? E il regno eterno, il mio regno non è di questo mondo, per cui, ecco, ci ha preparato anche questo regno per godere in eterno e rendere grazie in eterno al Signore per tutto ciò che ha fatto per noi. Ma immaginate un po', cioè, ci ha dato se stesso, ha istituito l'Eucarestia, si fa mangiare per amore, perché vuole che ci cibiamo d'amore praticamente. Ci ha donato il suo Santo Spirito, ovvero manderò lo Spirito Consolatore, per cui ci ha mandato la terza persona della Santissima Trinità, che è l'amore del Padre, del Figlio verso il Padre, che è un incendio d'amore, mi dona l'incendio d'amore e io faccio il pompiere per spegnerlo, indifferente. Mi ha donato sua madre, mi ha donato l'angelo custode, mi ha donato la Chiesa, mi ha donato i sacerdoti che possono confessarmi, possono celebrare la Santa Messa. Ma se facessimo l'elenco di tutto ciò che noi riceviamo, noi non finiremo mai, perché una vita non basterà a notare tutti i beni che abbiamo. Mi ha dato la possibilità di procreare. Ecco, pensavo ad esempio, mercoledì era la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, no? Beh, lei era l'ultima di 12 figli, per esempio, no? Ma capite, andate e moltiplicatevi, ma ste grembi, ste donne, ma che cosa servono? Ma che cosa servono? Il Signore ha detto andate e moltiplicatevi, ma voi pensate un po', no? Generare altre creature che tu, riconoscendo e facendo l'elenco di tutti questi doni che Dio ha fatto per te, dice, il Signore mi dà la facoltà di procreare, di generare altre creature perché godano quello che il Signore ha fatto intendere a me. E io lo spiegherò ai figlioli. Pertanto, mi viene data la possibilità di procreare, di generare altre creature che vadano a glorificare il Signore e non lo faccio? E il demonio, che sente le parole, vai, andate moltiplicati, mi dice, no, venite qua che vi faccio moltiplicare i peccati, gli aborti, le pillole, di tutto, con quel grembo, ecco, con quel corpo che il Signore vi ha dato per moltiplicarvi, io lo farò, ne farò uso per farvi moltiplicare i peccati. E difatti i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, capite? Cioè, non l'avete usato per moltiplicare i figli? Bene, venite qua ad ardere tra le fiamme, perché vi siete ribellati come ho fatto io, cioè praticamente non serviam, e tu questo grembo non l'hai usato per servire il Signore, hai detto non serviam, per cui contraccettivi, di tutto e di più, però peccati in quantità, e di quegli atti non se ne contano quanti, ma non per procreare, ma per offendere colui che mi ha dato la facoltà di generare. Allora, io sentendo ecco, che questa, anche quella santa lì, vero, era la dodicesima, l'ultima di 12 figli, ma tu pensa alla mamma con tutti questi pulcini intorno, no? Ma che bella, bella. Ecco. E invece che cosa succede, no? Che noi vediamo, qua siamo attorniati da cani, cagnolini, cagnoloni, e vedere tesoro, amore, amore, tesoro, ma guardate, ma non vedete che il demonio ci ha fatti cretini, ci ha fatti, ecco, diciamo pure una parola un po' volgare, ma non saprei che come spiegarmi meglio di così. Allora, tu, cani, cagnolini, gatti, mamma mia. E poi sentire che nomi gli danno, perché gli danno nomi dei santi anche, no? Se uno qua sotto va in giro col cane lo chiama Matteo, ma scherziamo. Sentite un po', per esempio, Santa Teresa, no? Che Santa Teresa benedetta della croce, no? Vi leggo alcune frasi perché mi hanno molto colpito. I santi, loro avevano appreso la vera scienza, quella che ci fa evadere dalle cose create e soprattutto da noi stessi per lanciarci in Dio e non vivere che di Lui. Mamma mia benedetta, guardiamo troppo a noi stessi, vorremmo vedere e comprendere e non abbiamo abbastanza fiducia in colui che ci avvolge con il suo cuore. Altra frase, l'anima ha bisogno di silenzio per adorare. Silenzio, ma come si fa? Che c'è una confusione tra tutto quello che si sente, che si vede, cellulari che suonano, chiacchiere in chiesa, ma come si fa a fare l'adorazione, no? Guardo il mondo, gli oggetti del mondo, come cose tra le quali devo solo passare. Non vi attacco per nulla il cuore, e invece siamo appiccicati. L'ultima frase è questa qua, dice Dio è il principio, il vincolo indissolubile di ogni vera e profonda amicizia. Ecco, per cui Lui è il vincolo di tutto ciò. Ecco, Anna, adesso naturalmente io dovevo necessariamente, cioè pensando a questa lettura, no? Pensando a Santa Chiara, pensando a San Francesco, lodato sì mi Signore, e devi continuare a dirlo, scusa, ci vedi? Bene, allora tu ringrazi che c'hai la vista, quelli che non ce l'hanno, ecco, c'hai un po' di fede, e rendi grazie della fede che hai, però devi pregare di averne di più perché ne hai troppo poco, hai poche dioptrie di vista spirituale, no? Chiedi, Signore, aumenta la mia fede, ecco. E va bene, allora, mamma mia, cosa bisogna fare? Cioè, io sono qui davanti, metto sempre davanti a un bel crocifisso, no? Allora guardo questo crocifisso e dico, Tu, Signore mio Gesù Cristo, ti sei svenato per amor mio, no? Pensa quanto sangue hai dovuto versare per lavare i nostri peccati, no? E addirittura qui facciamo sparire Gesù Cristo, magari ci mettiamo davanti a Buddha, ma ti rendi conto dove siamo finiti,
per
no?
Carità, ma per
allora,
carità.
Ma insomma, vedi che l'intelligenza deve essere illuminata, perché se è ottenebrata spari di tutto e di più, no? Ma ti immagini, cioè praticamente, cioè io sto davanti a Gesù Cristo che non ha più sangue, è svenato, massacrato per pagare i miei peccati, no? Poi mi metto davanti a Buddha, no? Che pesa 4,5 quintali, mi metto davanti a Maometto che pesava 1,5 quintali con 50 donne, ma come si fa? Ma dico, ma bisogna avere un po' di intelligenza, no?
Assurdo, sì sì.
Lo so, ma però la gente ci cade, sì, perché? Sì. Sai perché? Perché è laureata in ignoranza, no?
Sì sì.
Ah. Va bene, allora Anna, cosa facciamo?
Anche il salmo, guarda, è talmente bello,
ecco,
proprio
sì.
La continuazione delle tue espressioni. Ricordo i prodigi del Signore. Sì, ricordo i prodigi del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado considerando le tue opere. Medito tutte le tue prodezze. Oh Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra i popoli. Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio. I figli di Giacobbe e di Giuseppe. Guidasti come un gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne.
Ricordo i tuoi prodigi. Allora chiediamo anche il dono della memoria per non dimenticarci dei prodigi, perché noi non siamo forse un prodigio, no? Pensa un po', cioè da un seme nasce una persona che è stata creata per diventare santa, per dare gloria a Dio, poco meno di un angelo, no? Allora, onore il padre e la madre, ringraziamo i genitori che ci hanno messi al mondo e magari chiediamo perdono se non ci hanno regalato altri fratelli, no? O altre sorelle. Ricordo i prodigi del Signore, sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo passato, presente e futuro, tutte le devo ricordare. Ma dice, cosa pensi? Alle cose eterne penso, cosa vuoi che pensi? Alle stupidaggini di adesso, no? Tutte ste bugie che uno continua ad ascoltare, i TG di qua, i TG di là, ma vede che il Signore tra terremoti e cose varie continua a scuoterci, ma qui tutti che russano, dormono, non si svegliano. Allora, vado considerando le tue opere, medito tutte le tue prodezze, mamma mia, se tu guardi il cielo, opera delle tue dita, Signore, ma chi sono io perché tu ti curi di me? È vero che hai fatto i cieli e la terra e addirittura ecco, offri la tua vita per sto misera creatura, ecco che non ti conosce, perché se ti conoscesse non potrebbe resistere al tuo amore. Oddio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra i popoli. E poi ci sono quei poveri disgraziati che dicono che Dio non esiste, no? Ma saranno, perché voi sapete che il demonio, questi sono peggio del demonio, perché il demonio, lui crede, è come crede a Dio. Se tu ascolti quando ci sono gli esorcisti, dici, quello là, è vero, quella là, cioè non li nomina per nome, no? Però li cita. Se poi parli dei santi, che dicono che sono morti, per cui non c'è niente dell'aldilà, tu prova a citare soltanto un santo. Io ricordo quando riguarda i pastorelli, no? Il demonio che dice quei due ragazzini sono terribili, ma erano già morti, cioè, questo esorcismo è avvenuto 2 anni fa, fate conto, per cui da quanto tempo sono morti, no? Per cui il demonio praticamente mostra delle cose che gli stolti non vogliono neanche conoscere, non vogliono vedere. Allora dice, quei due ragazzini sono terribili. Era il giorno in cui era morto Giacinto, Francesco. No? Dice, quel bambino lì con i suoi rosari mi ha dato tante di quelle botte, ma tante di quelle botte. Ma scusa, se non esiste niente dall'altra parte, ma chi è che fa questi discorsi, no? Quella, la bambina era più terribile ancora, era talmente trasparente che non riuscivo a colpirla perché era quasi come quella là, capisci? Per cui, altro che finisce tutto. E poi oggi c'è questa scellerata abitudine di, per risparmiare i soldi, ma questa è un'invenzione massonica, di fare la cremazione, ma robe dell'altro mondo, sembra di essere in una pasticceria, tutti che fanno crema. Ma che crema, devi dire mi faccio incenerire, no? Mi faccio cremare, ma ti va crema alla cioccolata, crema a che cosa? Allo zabaglione, ma guarda un po', ma come siamo ingannati, no? Don Dolindo lo dice, è un'invenzione massonica questa, faccio bruciare, io mi faccio bruciare, non mi faccio bruciare. Vorrei ardere, sì, d'amore però. E vabbè, Anna, facciamo la pausa musicale.
Sì. Certo, sì, sì.
E poi.
Ritroviamo, sì, sì, tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, Anna.
Sì, con il Santo Vangelo.
Sì, 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 pensa, cioè, Gesù si degna di parlare con uno che lo ha offeso, no? E gli insegna parole di vita eterna, vorrei dire, cioè, vedete, l'ingratitudine, no? E l'amore di Dio invece che supera tutto questo, no?
Sì, sì.
E dice, vieni qua, povero figlio handicappato, vieni qua che ti insegno come si fa ad entrare nel regno dei cieli, vieni qua.
Mamma mia. Allora, per giungere alla piena somiglianza con Cristo, ogni cristiano deve portare ogni giorno la propria croce con amore, guardando spesso al suo sublime modello, Gesù crocifisso. Consideriamo inoltre che qualunque bene conseguito sulla terra, che non ha Dio per fine, è destinato a perire. Mentre se si abbracciano con amore e pazienza le difficoltà di ogni giorno per amor suo, con l'aiuto del Signore si conquisterà la felicità eterna del paradiso. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. E allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità, io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore. Bene, passo.
Dico, faccia di me secondo la tua parola, no?
Sì.
È più bello. Perché altrimenti, cioè, rendiamo grazie a Dio, d'accordo? Però ti lavi le mani, dice, Signore ti ringrazio. Ma devi dire, avvenga di me quello che tu hai detto,
certo.
Come ha detto la Madonna. Quella è la risposta esatta.
Perfetta, direi, sì, perfetta.
Anda, vai avanti. Sì.
Con Don Dolindo, sì, sì. Il cieco di Bezzaida era un'immagine dei ciechi spirituali che circondavano Gesù. Di essi alcuni, gli scribi e farisei, non vedevano addirittura, ed altri, gli apostoli e i discepoli, vedevano confusamente. Era necessario uscire da quell'incertezza. E perciò Gesù, camminando, domandò ai suoi apostoli che cosa dicessero di lui gli uomini. Essi risposero che alcuni lo credevano Giovanni Battista risuscitato, altri Elia ricomparso sulla terra, ed altri un profeta. Erano i ciechi, che vedevano gli uomini come alberi, che confondevano il Verbo incarnato con le creature. Subito dopo Gesù li interrogò dicendo: «E voi, chi credete che io sia?» Era necessaria una dichiarazione esplicita di fede che li distinguesse dai ciechi, poiché essi dovevano illuminare gli altri, e San Pietro, illuminato particolarmente da Dio, rispose a nome di tutti: «Tu sei il Cristo». San Marco non ci parla dell'elogio che Gesù fece all'apostolo. Forse questi glielo proibì per umiltà e volle piuttosto che avesse accennato alla necessità della passione contro la quale egli aveva inconsciamente levata la voce. La confessione aperta di San Pietro avrebbe dovuto essere promulgata dovunque. Eppure Gesù proibì a tutti gli apostoli di parlarne, dicendo loro che era necessario che egli soffrisse, morisse e risuscitasse dopo 3 giorni. Si può domandare qui: perché il Redentore proibì che si annunziasse quello che egli era? Lo proibì per non suscitare prima del tempo da lui voluto la persecuzione che doveva condurlo alla morte. Fu proprio la solenne confessione della sua divinità innanzi al sommo sacerdote che lo fece dichiarare colpevole di morte. Ed egli, che tutto conosceva, non voleva anticipare i tempi della divina volontà. Inoltre, non voleva che un annunzio prematuro fatto ad anime mal disposte avesse provocato anche contro gli apostoli una persecuzione che li avrebbe trovati impreparati, tanto impreparati che San Pietro, alla sola idea della passione, si fece ardito di trarre in disparte Gesù e di rimproverarlo, distogliendolo dal patire. E fu un momento impressionante. San Pietro, per l'amore che portava al Maestro, non voleva neppure pensare che egli dovesse patire. Avrebbe voluto, anzi, che avesse trionfato clamorosamente per confusione dei suoi nemici. Gesù, invece, come dice il Sacro Testo, voltatosi e visti i suoi discepoli, visti cioè con infinito amore quelli per i quali voleva morire, quelli che senza la sua morte sarebbero tutti periti, rimproverò Pietro, chiamandolo Satana, tentatore, poiché in quel momento non aveva più la sapienza di Dio, ma quella degli uomini. Fu incerto tra l'amore umano e quello divino, fra la natura che rifuggiva dal dolore e l'uomo Dio che voleva abbracciarlo per redimere. San Pietro, che aveva parlato soprannaturalmente nel confessare la divinità, parla ora naturalmente nel ripudiare il dolore come mezzo di redenzione, ed è ripreso severamente, perché il dolore è via della gloria eterna. Perciò Gesù, chiamati a sé tutti quelli che circondavano, la turba ed i discepoli, promulgò quella legge di ammirabile economia di grazia, che è il fondamento della vita cristiana. Se alcuno vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Pretendere di sfuggire al dolore salutare che ci fa veramente calcare le orme del Maestro Divino non significa salvare la vita, ma perderla. non significa provvedere all'anima, ma comprometterne l'eterna felicità. Che cosa gioverebbe guadagnare anche tutto il mondo se dovesse perdersi l'anima? Che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima una volta che l'avesse perduta? Gesù parlò con vigore a San Pietro e a tutti, perché rimprovero che gli aveva fatto l'apostolo dissuadendolo dal patire rivelava in lui una grande deficienza spirituale. Egli non voleva trovarsi coinvolto in un movimento di persecuzione. L'aver sentito che il maestro doveva subire la lotta dagli anziani, dai principi dei sacerdoti e dagli scribi, cioè dall'autorità allora costituita, l'aveva fatto tremare al pensiero di poter essere arrestato e sottoposto a processo. Rifuggiva dal dolore e non voleva la passione. Rifuggiva dalla compromissione legale e non voleva trovarsi in una persecuzione. Egli rivelava fin da allora la debolezza del suo spirito che lo condusse al rinnegamento del maestro nella casa di Caifa. Gesù Cristo alla sua ripugnanza oppose la legge dell'abnegazione cristiana. Al suo timore oppose la necessità di non vergognarsi di lui e di confessarlo innanzi agli uomini, minacciando in caso opposto di rinnegare egli stesso innanzi al Padre chi lo avesse rinnegato innanzi agli uomini. Fu un momento di grave dolore per San Pietro, un momento nel quale gli sembrò che tutto ciò che aveva sperato dal Redentore crollasse e che tutto fosse una chimera. Così avviene nelle anime che sposano un ideale e lo vedono tramontare in un momento. Ma di che cosa parlava ormai Gesù? Di passione, di uccisione, di morte, di rinnegamento di se stessi. E al di fuori della promessa della risurrezione che dovette sfuggire a San Pietro nell'ansia dell'annunzio doloroso, non vedeva che un orizzonte tenebroso che gli fece vedere tutto come tramontato. Perciò Gesù, con delicatezza, rispondendo alle ansie di lui, esclamò: «Vi dico in verità che vi sono alcuni degli astanti che non morranno fino a tanto che non vedano venire il regno di Dio con potenza». Non c'era da illudersi con aspirazioni terrene, non c'era da aspettare un trionfo politico. Egli doveva e voleva immolarsi, e chi avrebbe voluto seguirlo doveva andargli appresso caricato di croce, dopo aver rinnegato se stesso, la propria volontà, le proprie aspirazioni. Non c'era altra via di salvezza. E chi avesse voluto salvare la propria vita, cioè conservare le sue false gioie e le sue illusioni, avrebbe perduto la vera, la nuova vita che egli veniva a dare alle anime. Egli non veniva a restaurare un regno terreno né valori materiali, ma veniva a restaurare il regno dello spirito e i valori soprannaturali. Che cosa, infatti, avrebbe portato di bene all'anima una restaurazione temporale? Anche se avesse portato la prosperità, che cosa sarebbe stata questa piccola prosperità di fronte ai supremi ed eterni interessi dell'anima? La vita passa e viene il giorno nel quale si deve rendere conto di tutto al giudice eterno. Allora nulla varranno onori, ricchezze e piaceri, perché nulla può darsi in cambio dell'anima. Nel giorno del giudizio Gesù Cristo verrà nella gloria del Padre suo, cioè nel fulgore della sua divinità, e renderà a ciascuno quello che avrà meritato. Il merito non potrà computarsi con la misura che è il mondo. Tutto quello che fa grandi sulla terra sarà nullità in quel giorno. E perciò torna conto di rinnegare se stessi, prendere la croce e camminare in compagnia del Re Divino verso l'eterna vita. Queste parole avrebbero potuto scoraggiare gli apostoli e forse già si affacciava nel loro cuore una nascosta delusione. Avevano sospirato al regno glorioso del Messia e sentivano parlare di abnegazione, di croce. Avevano sperato in un'immediata proclamazione del Re, trionfatore dei nemici di Israele, e sentivano parlare di dover perdere tutto per poter guadagnare un regno invisibile. Sì, il loro cuore stava per naufragare nel dubbio, e perciò Gesù li confortò, annunziando vicino il suo regno e dicendo che alcuni di quelli che erano presenti avrebbero visto la sua venuta prima di morire. Venuta di Dio. Nelle scritture significa giudizio di Dio e manifestazione della sua potenza. Gesù, avendo parlato della croce, avendo accennato al giudizio, suprema manifestazione della sua potenza, predice una prima manifestazione di questo giudizio nel castigo che avrebbe avuto Gerusalemme ingrata, castigo che sarebbe stato relativamente a breve scadenza e che alcuni di quelli che lo ascoltavano avrebbero visto. Allora il suo regno si sarebbe dilatato in tutto il mondo e la Chiesa si sarebbe affermata maggiormente. Con questa speranza gli apostoli sentirono che si preparava qualche cosa di grande in un prossimo futuro e sentirono il coraggio di seguire ancora Gesù Cristo. Ecco, tracciato in questo capitolo, un prospetto della vita cristiana nella sua medesima essenza. Si cammina nel mondo come in un campo di prova e bisogna guardarsi dal lievito dei cattivi, cioè dal male che ci insidia e tenta di corromperci. La vita ha anche le sue necessità e bisogna in esse confidare in Dio affinché la sollecitudine delle cose temporali non ci distraga dai beni eterni. Nel nostro cammino la luce che ci illumina è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Satana tenta di illuderci con prospettive di materiale benessere, ma la via del cielo non è questa. È necessario rinnegarsi, prendere la croce e seguire Gesù, rinnegarsi, credendo, sperando ed osservando la divina legge, prendere la croce, accettando le pene espiatrici e purificatrici della vita, e seguire il Redentore integralmente, senza cedere in nulla alla bassa nostra natura, pensando che nostro supremo guadagno è la vita eterna, è la salvezza dell'anima, che nulla può sostituire, perché se si perdesse, la sua rovina sarebbe irreparabile. Si deve notare che Gesù Cristo non ha detto rinneghi le cose terrene, ma rinneghi se stesso, perché la vita cristiana sta principalmente nell'anima e non è una posa come quella dei filosofi o un'ipocrisia come quella dei farisei. Rinnegarsi, abbracciando la via della virtù, prendere la propria croce, abbracciando con pazienza le prove della vita, seguire Gesù, cioè tendere a Lui e per Lui, con Lui ed in Lui all'eterna gloria. La sapienza umana vede la grandezza nel trionfo, la sapienza di Dio la vede nel sacrificio. Nel dolore mettono salde radici le opere del Signore, mentre le opere umane nel frastuono dei trionfi si esauriscono e decadono. Il mondo non può intendere questa sapienza, perché tende al trionfo dell'orgoglio, ma il Signore tende al trionfo dei Suoi disegni, che sono disegni di amore. Professiamo a fronte alta la nostra fede, poiché questo solo è per noi vera grandezza. E prepariamoci con una vita santa al trionfo eterno. Amen.
Pensa che dono, anche questo è un dono, ecco, l'aver avuto Dondolindo, cioè è un dono di Dio Dondolindo, ma chi è che spiega le cose in questo modo?
Ah. Infatti.
Per grazia di Dio lui ha scritto tutto ciò. E tutto ciò lo scriveva, per chi non lo sapesse, lo scriveva in ginocchio e scriveva in ginocchio su un piccolo inginocchiatoio che aveva, diciamo, il poggiamani, poggiabraccia, ecco, molto stretto. Per cui lui faceva anche questa penitenza, si faceva ruotare il foglio, erano quei fogli protocollo. Io ho delle fotocopie dei suoi scritti e praticamente sono scritti, come dire, non sta sulle righe, ma diciamo ruotava il foglio per farci stare dentro quello che lui scriveva, a lume di candela, tra l'altro, no? Allora, pensate quanto ha sofferto, cioè queste scritture, tutto ciò che lui ha commentato dalla Genesi fino all'Apocalisse, l'ha commentato in questo modo. Ecco, in ginocchio, anche pensate che San Tommaso d'Aquino leggeva la Bibbia in ginocchio, il dottore della Chiesa, perché dice Dio mi parla e io davanti a lui mi prostro. Capite? E quando non riusciva a capire qualche parola, raccontano che lui andava davanti al tabernacolo, lo apriva e ci infilava dentro la testa. Diceva Gesù, io non capisco questa cosa, ti metto dentro la mia testa, mettili dentro quello che l'interpretazione di questa parola. Pensa un po'. Qui credeva nella presenza reale, non solo del corpo, del sangue, ma nella presenza reale del Verbo che leggeva in ginocchio. Capite? Allora, se noi leggiamo la vita dei santi, abbiamo tutto da imparare e da umiliarci davanti a Dio, perché vediamo come siamo lontani dalla santità, proprio non ci assomigliamo da nessuna parte, in niente. E invece se leggi le vite degli scellerati, tu dirai meno male che io non sono scellerato come quello là. Però, vedi, se tu soltanto hai fatto un peccato mortale nella tua vita e probabilmente ne hai fatto più di uno, tu facevi parte della schiera di persone che hanno gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba, e con quella faccia ti presenti, almeno tenessi la testa bassa e dire Gesù mio, purtroppo sono caduto anch'io nella trappola infernale e ti ho condannato a morte, e tu hai offerto la tua vita per condannarmi alla vita invece, Signore, che io viva per te. È chiaro che rinnegare me stesso per seguire te è un atto di giustizia, perché rinnegare me che ha condannato a morte te è la cosa più giusta che si possa fare, rinnegare se stessi e seguire colui che è morto per dare la vita a me. Per cui il tutto è logico, ma se tu hai la testa piena di zanzare o di formiche, le cose qui non le capirai mai. Te lo dice il Signore, illumina la mia mente, il mio cuore, fa che io viva per te, perché tu sei venuto a dare la vita per me. E non vi sia altro concorrente davanti a me. Tu sei amabile, tu devi essere amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Ecco, sono considerazioni, vero, che si fanno, Anna, perché bisogna pur farle queste considerazioni, anche molto pratiche, molto semplici, ma quante cose abbiamo da fare noi, ma quante cose, in che cosa siamo impegnati. Case piccole, tanti figli. Guarda dove abitava Padre Pio, che mini appartamento, no? Mini, ecco, e tanti figlioli. Adesso praticamente che tristezza vedere che nascono cani, gatti e non nascono bambini. Poi il governo che aiuta i grembi delle altre nazioni a far figli, mentre i grembi delle donne della propria nazione, che hanno pagato tasse, che hanno sofferto per questa nazione, sono dei castigati, dei tartassati. Allora, Anna, tu c'hai anche un bel fioretto da leggere.
Sì, sì, sì.
Però io vorrei dire un'altra cosa, no? Ieri era San Lorenzo.
Certo.
Ed è il giorno in cui Padre Pio è stato ordinato sacerdote. Allora, c'è questo mese di agosto, abbiamo iniziato col primo di agosto, è una festa attaccata, appiccicata all'altra, praticamente tutti i grandi santi, San Giovanni Maria Vianney, poi c'era San Domenico, e la Porziuncola, e la Trasfigurazione, e San Lorenzo, e Santa Teresa Benedetta, e Santa Chiara, e avanti, e poi ci sarà San Massimiliano, e poi ci sarà l'Assunta, e poi. Ma non vedete, il cielo parla, dice, tutte queste feste sono per persone che hanno rinnegato se stessi per dare gloria a Dio, che se la merita tutta Lui la gloria, no? Che vogliamo prenderci la gloria a noi. È incredibile, no? Tutti danno un bigliettino da visita, dottor XY, architetto XY, ragioniere XY, professore XY. Allora, dal Vangelo secondo Matteo, chi è il cameriere del bar davanti a casa mia, Matteo? Dal Vangelo secondo Marco, ma chi è Marco? È il fruttivendolo? Il pescivendolo, chi è Marco? Ma dal Vangelo secondo Giovanni, e chi è quello lì, il giornalaio? Ma avete voglia di scherzare? Cioè, praticamente i santi gli togli il titolo e quelli che non sai manco dove andranno a finire gli metti tutti i titoli di questo mondo. Ma vedete che siamo laureati in ignoranza, no? Anna, leggi pure. Va.
Ah. Sì, sì. E perché dubitare? Un giorno, all'ora del pasto, Suor Cecilia di Spello, economa del convento di San Damiano, dove viveva Santa Chiara di Assisi, venne tristemente a presentare alla badessa il solo pane rimasto, un solo pane per 50 religiose. Figlia mia, le disse Santa Chiara, dividi il pane in due parti, ne manderai una metà ai nostri buoni fratelli questuanti, i quali non ne hanno meno bisogno di noi. Dell'altra metà farei 50 parti, tante quanto sono le suore. Ma, madre mia, interruppe l'economa, per fare tante parti di un pezzo di pane bisognerebbe che la mano del Signore rinnovasse per noi le meraviglie altre volte operate per le folle affamate. E perché dubitare, figlia mia? Rispose la santa con un angelico sorriso. Va e compi con spirito di fede quanto ti ho detto. Radunò poi tutte le sue suore in refettorio, si mise con loro a pregare E durante la preghiera i pezzi di pane si moltiplicarono senza fine tra le mani di Suor Cecilia, altamente meravigliata, come si può ben immaginare. Tutte le suore ne mangiarono a sazietà e non finivano di lodare la bontà di Dio, che aveva rinnovato sotto i loro occhi il prodigio della moltiplicazione dei pani per la fede indefettibile della Santa Abbadessa. Proposito, esaminarsi sulla propria fiducia nella bontà e provvidenza del Signore, e chiedendo a Santa Chiara la sua stessa fede e il suo stesso abbandono.
Vedi, Anna, abbiamo anche l'angelo custode, no? Questo angelo custode che Padre Pio dice ce l'hai dalla culla fino alla tomba, ti segue costantemente. Questo angelo custode è mandato da Dio ad illuminarmi, a custodirmi, a reggermi nel momento della prova, a proteggermi, l'angelo che sei il mio custode, per custodirmi, custode, illumina, illumina, custodisci, reggi e governami, no? Allora, dico queste parole e poi devo dire, ma poi accade tutto questo? Cioè, io mi ricordo, credo di essere un custodito e confidare nell'angelo custode che mi è stato donato per questo ufficio? Illumina. Ma è chiaro, io, diciamo, noi viviamo nelle tenebre dell'errore, delle eresie, del peccato. Avere la luce, illumina, fammi pensare secondo Dio. Ecco, voi pensate secondo la carne e non secondo lo spirito, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, fammi pensare secondo lo spirito perché non abbia sentire mi dire anche a me, però come a Pietro, lungi da me Satana, perché penso secondo la carne. Governami, io faccio quello che voglio io. Io sono libero di fare quello che voglio io, bravo. Ma tu stai dicendo di quelle cose che se di botto tu vedessi l'angelo e vedessi quello che tu con questa frase hai detto, diciamo che io credo che crolleresti per terra svenuto per dire ma cosa ho detto, ma cosa ho detto, ma sono impazzito, ma cosa sto dicendo? Reggimi nelle prove, sostienimi. Angelo di Dio che sei il mio custode, vedi questo povero tuo custodito, è una povera creatura e tu lo sai bene, il Signore mi ha dato te come protettore, tu sia benedetto in eterno insieme a colui che ti ha mandato, la gratitudine, la gratitudine, la gratitudine. E allora vivo questa esperienza, chiedo aiuto, illuminami, custodiscimi, aiutami. E naturalmente uno che vive così, ma è sereno, perché praticamente ha un rapporto di amicizia, chi trova un amico trova un tesoro, caro il mio amico radioascoltatore, la mia amica radioascoltatrice, ma tu ce l'hai questo tesoro? Ce l'hai, ma non sai neanche di averlo, vai in cerca di altri tesori che sono ferro vecchio in confronto, no? Allora, ho un amico che è un tesoro, il mio angelo custode, manco lo conosco. Pensa un po', che vergogna. Se io conosco il mio angelo custode, ma io parlo con lui, ma prego, dico, senti, angelo, dico, sei il mio custode. Adesso io dico il rosario, no? Tu mi aiuti, vero? Naturalmente non dirai le parti che non ti riguardano, però dirai il gloria al Padre, è vero? Non dirai prega per noi peccatori, ma diciamo, però dirai Ave Maria piena di grazia perché è la tua regina, vero? Anche tu lo dirai insieme a me. Per cui, ma dico rosario insieme all'angelo custode, ma sai che bello? Allora l'angelo custode ogni tanto mi dice, Claudio, è che diciamo un altro rosario, che bello, no?
Che bello.
Che bello, vado a passeggio. Allora, però attenzione, no? Se io parlo, poi insieme a lui parlo con la Madonna, no? Perché dico Ave Maria, e parlo con la Madonna io, no? E parlo con lei, non è mica maleducata come me. Per cui io gli dico Ave Maria piena di grazia, e lei mi dice Ave Claudio, che tu non sei, se non sei pieno di disgrazie, però diciamo saresti anche capace di diventarlo, no? E allora penso a Santa Teresina, per esempio, no? Che lei si confessava e diceva i suoi peccati, no? E poi diceva chiedo perdono anche dei peccati che non ho fatto, perché se il Signore non mi avesse protetto avrei fatto anche quelli che non ho fatto. Capito? Invece no, io non ho fatto niente, no, cosa ho fatto io di male? Io non ho ammazzato nessuno. Sì, hai gridato a morte Gesù Cristo, ma addirittura hai condannato a morte Dio, non hai fatto niente di male. Devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, ami il tuo io con tutte le forze e non hai fatto niente di male. Ma pensa un po', ma fatti aiutare dall'angelo custode, ma fatti aiutare, pensa un po' con la fede, con chiedi le grazie, no? Ma Anna, però io vorrei chiederti un altro fioretto, va? Perché visto che di solito sono le signore che vanno dietro agli altari, no? Che sì, preparano gli altari, per cui c'è quello di San Lorenzo, perché ieri San Lorenzo ha arrostito, no? Noi facciamo le melanzane alla grigliate, le zucchine grigliate, facciamo, che ne so, io i würstel grigliati, le costine di quadrupede grigliate, e qui praticamente hanno grigliato San Lorenzo.
È bellissimo.
Allora, ecco, dai, va là, sì. Perché bisogna leggere le vite dei santi. Siamo noi, dobbiamo deciderci a cambiare vita. Non è inutile che giriamo, ma adesso devo fare, non devo fare, non devo fare. Ah, che bella casa, terremoto, giù tutto. Bene. Ah, sono andato a farmi il lifting, che ne so, ci sono le sale, come si chiamano? Di bellezza,
adesso proliferano,
sì. Ecco, allora di bellezza, andiamo. Ma di fuori che sei marcio di dentro, no?
Allora l'ardente brama di San Lorenzo al principio dell'agosto 258 dopo Cristo, l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. L'editto fu eseguito immediatamente a Roma, al tempo in cui Daciano era prefetto dell'urbe. Sorpreso, mentre celebrava l'Eucaristia nelle catacombe di Pretestato, Papa Sisto II fu ucciso il 6 agosto, insieme a 4 dei suoi diaconi, tra i quali Innocenzo. 4 giorni dopo, il 10 agosto, fu la volta di Lorenzo, che aveva 33 anni. Per il martirio di Lorenzo abbiamo la testimonianza particolarmente eloquente di Ambrogio. Il testo ambrosiano così si esprime. San Lorenzo, vedendo il suo vescovo Sisto condotto al martirio, cominciò a piangere. Non perché quello era condotto a morire, ma perché egli doveva sopravvivergli. Comincia dunque a dirgli a gran voce: «Dove vai, padre, senza il tuo figlio? Ma dove ti affretti, o santo vescovo, senza il tuo diacono? Non offrivi mai sacrificio senza ministro? Che ti è spiaciuto dunque in me, o padre? Forse mi hai trovato indegno? Verifica almeno se hai scelto un ministro idoneo. Non vuoi che versi il sangue insieme con te, colui al quale hai affidato il sangue del Signore? Colui che hai fatto partecipe della celebrazione dei sacri misteri? Sta attento, che mentre viene lodata la tua fortezza, il tuo discernimento non vacilli. Il disprezzo per il discepolo è danno per il maestro. È necessario ricordare che gli uomini grandi e famosi vincono con le prove vittoriose dei loro discepoli, più che con le proprie. Infine Abramo offrì suo figlio. Pietro mandò innanzi Stefano. Anche tu, o padre, mostra in tuo figlio la tua virtù. Offri chi hai educato per giungere al premio eterno in gloriosa compagnia, sicuro del tuo giudizio. Allora Sisto gli rispose: non ti lascio, non ti abbandono, figlia, ma ti sono riservate prove più difficili. A noi, perché vecchi, è stato assegnato il percorso d'una gara più facile. A te, perché giovane, è destinato un più glorioso trionfo sul tiranno. Presto verrai, cessa di piangere, tra 3 giorni mi seguirai. Tra un vescovo e un levita è conveniente che ci sia questo intervallo. Non sarebbe stato degno di te vincere sotto la guida del maestro, come se cercassi un aiuto. Perché chiedi di condividere il mio martirio? Te ne lascio l'intera eredità. Perché esigi la mia presenza? I discepoli, ancor deboli, precedono il maestro. Quelli già forti, che non hanno più bisogno di insegnamenti, lo seguono per vincere senza di lui. Così anche Elia lasciò Eliseo. Ti affido la successione della mia virtù. C'era fra loro una gara veramente degna d'essere combattuta da un vescovo e da un diacono. E chi per primo dovesse soffrire per Cristo. Si racconta, secondo la tradizione, che un soldato romano, che assistette al supplizio mediante graticola posta su carboni ardenti, raccolse con uno straccio gocce di sangue grasso mentre il martire espirava, portandole al paese di Amaseno, dove la reliquia è tuttora custodita. E ogni 10 di agosto avviene il miracolo della liquefazione del sangue di San Lorenzo. C'è un'ultima frase di Santa Teresa d'Avila. L'amore non consiste nel maggior gusto, ma nella maggior determinazione e desiderio di piacere a Dio in tutto e in procurare quanto più sarà possibile di non offenderlo. Ecco.
Amore, misericordia. Bene, allora ricordo che domani alle 16:30 abbiamo Sabato con Maria e sarà interessante perché la Madonna comincia a parlare, cioè la bambina come bambina comincia a parlare, sentirete che poesia. Bene, allora santa giornata a tutti voi e che Santa Chiara ci protegga, l'hanno fatta patrona delle televisioni. Santa Chiara, fai saltare tutti i ponti in maniera che se sei patrona delle televisioni se le fai saltare tutte quante, almeno la gente avrà altre cose da fare, no? Forse pregherà. Perché è possibile che sia protettrice di un mezzo che invece di far del bene fa del male, no? Siamo dei fenomeni noi. Noi l'abbiamo messa protettrice, ma lei dirà, no, state attenti, io non posso proteggere uno strumento diabolico. Vi sbagliate, cari fratelli, vi sbagliate. Bene. Allora, Anna, salutiamo tutti.
Sì. Santa giornata.
Santa giornata a tutti. Allora, a domani.
Ave Maria.